Intanto io mi presento, sono Maurizio Rosso, il segretario dell'SLC CGIL e subito vorrei rivolgere un affettuoso ringraziamento a Vito Lo Monaco e al Centro Studi Pio La Torre perché, grazie, perché insieme a loro stiamo facendo questa cosa stasera. E io soltanto due parole vorrei dire: noi abbiamo pensato questa cosa, volevo dire grazie agli altri due artefici di questa cosa. Uno è il compagno Maurizio Calà, segretario della Camera del Lavoro di Palermo, della CGIL, e l'altro è Massimo Cestaro, segretario nazionale SLC CGIL, perché voi sapete che ogni anno noi facciamo la commemorazione della strage di Portella della Ginestra il 1° maggio, e abbiamo pensato quest'anno, Maurizio Calà ha coinvolto la SLC CGIL a fare questa cosa, ed è una cosa straordinaria per noi. E abbiamo pensato di fare questa cosa stasera, questa manifestazione, questa cosa col Centro Pio La Torre, cercando di comprendere un poco i motivi e il dramma del precariato in questa terra. L'abbiamo pensato in un modo diverso, credo, e io dirò soltanto due parole, non la farò lunga. Abbiamo pensato che invece di parlare io, farò la relazione io al segretario generale, farò una relazione Maurizio Calà o Massimo Cestaro, il segretario nazionale, abbiamo pensato di fare parlare i ragazzi, la gente, i precari, e abbiamo pensato di mettere in mezzo a questa cosa alcuni luoghi del precariato, ecco, alcuni luoghi del precariato, e quindi abbiamo pensato di raccontarla in diversi modi. Uno è quello che facciamo attraverso appunto le storie di questi ragazzi precari, e l'altra cosa è quello che gli artisti di questa città, di questa terra, precari, fanno ogni giorno, e come devono sudare per fare quello che vogliono fare veramente. E fra l'altro ricordo a tutti una cosa, no? C'è sempre questa cosa che dicono, precario della danza, precario musicista, sì, ma che lavoro fai? Qual è il tuo lavoro vero? Quindi questo per fare capire quanto è veramente precario questo pezzo di mondo. O i precari, tutti quei ragazzi che lavorano nei call center e che sono lavoratori a progetto e sono precari, ed è un dramma sociale incredibile. Io non so quanti di voi sanno che in questa città ci sono circa 8.000 lavoratori di call center, e molti di questi, 2.000-3.000, sono veramente precari, e tantissimi di questi sono precari perché non hanno un contratto fisso, ma molti sono precari perché subiscono per anni, per 5-10 anni un part time. E quindi noi vogliamo fare una discussione attorno a questa cosa, ma la precarietà in questa terra è ancora più grande. Noi siamo veramente il sud del mondo, questa è una terra dove non esistono infrastrutture materiali e immateriali, dove tutto si riduce a quello di arrangiarti. E allora noi vi vogliamo raccontare queste cose stasera, e ve lo raccontiamo, poso le maledette arance di Vittorini, ve lo raccontiamo attraverso queste cose che adesso vi dico. Intanto, dopo questa mia piccola presentazione, il Brass Group, penso che tutti voi conoscete il Brass Group di Palermo, che rischia seriamente di chiudere, anzi forse è già chiuso, quindi loro ci offriranno un brano musicale jazz, perché anche loro sono forse al di là del precariato, sono già chiusi, morti. Il Brass Group esiste a Palermo da circa 40 anni. E poi faremo parlare appunto Francesca Malisano, poi ci saranno due attori che faranno delle cose, man mano ve li vado presentando io. Io soltanto qua volevo chiamare un attimo sul palco il compagno Maurizio Calà, perché lui ci dice due parole su questa iniziativa, anche il punto di vista della Confederazione, tra le altre cose. Grazie.
C'è una bellissima bimba qui davanti che mi sembra, diciamo, la protagonista di questa serata, perché è a lei che dedichiamo questa iniziativa, ovviamente, cioè alle nuove e future generazioni che dedichiamo l'idea di poter, diciamo, crescere in un modo diverso in una terra che qualcuno pensa che sia destinata a morire, e che invece è una terra che non deve essere destinata a morire, non possiamo rinunciare al fatto che possa morire. E poi perché questa terra qui, e lo dimostra l'iniziativa di oggi, il ricordo di Pio La Torre, e lo dimostrerà quella di domani su Portella alle Ginestre, non è quella che si vede in televisione. Cioè qui la mafia c'è, ma qui oltre alla mafia c'è sempre stata un'altra Sicilia molto più forte, che è quella dell'antimafia, che è quella che ha combattuto la mafia, e che è una Sicilia non conosciuta. poco conosciuta, perché la Sicilia che non fa, perché qui quando tu, insomma, ormai i telegiornali, le televisioni vogliono il sangue, se non c'è il sangue non va bene. E invece c'è questo pezzo, diciamo, del nostro mondo che è poco conosciuto. Il centro Pia La Torre ha questa, diciamo, ha avuto questo merito incredibile, cioè di far conoscere al mondo che noi avevamo Bernardo Provenzano e Totorrina, ma avevamo Pia La Torre, che era quello che aveva sconfitto, che aveva deciso con una legge, ha deciso che c'era la mafia e che andava combattuta. Fino ad allora la mafia non esisteva. Ma c'è di più. C'è il fatto che nel 47, cioè 67 anni fa, non poche cose, lavoratori, contadini, gente molto semplice, avendo come l'unico punto di forza il diritto e la legalità, perché la cosa incredibile è che allora chi doveva fare rispettare la legalità stava dalla parte dell'illegalità, e chi invece teoricamente, diciamo, avrebbe dovuto persino essere illegale, perché avrebbe dovuto dire a quelli che erano dall'altra parte dateci un pezzo della vostra ricchezza, invece diceva rispettiamo la legalità, perché sapeva che solo il rispetto della legalità ci rende liberi. E domani commemoreremo questa gente, 11 persone, donne e bambini, che erano lì a festeggiare il primo maggio, a dire guardate, noi vogliamo essere uguali agli altri, vogliamo avere le stesse opportunità. Perché noi lo facciamo con l'SLC, come diceva Maurizio, perché facciamo questa iniziativa? Perché vogliamo essere quella terra che ricorda la memoria di questo pezzo di Sicilia, e lo vogliamo dire a tutto il paese, a tutto il mondo, perché siamo la parte buona, siamo la parte legittima, la parte che lo può dire, perché siamo la parte che ha la memoria giusta, ma siamo anche la parte che rivendica dal sud del mondo, come diceva poco fa Maurizio, la possibilità di riscattarci. Questi ragazzi che oggi erano qui, ovviamente sono studenti, persone che stanno provando a crescere e a costruirsi una vita. Allora, a questi ragazzi noi non solo dobbiamo dargli l'eredità di una cultura, la dignità di essere siciliani, di essere la parte migliore, diciamo, di questa Sicilia, ma dobbiamo dargli anche la possibilità di crescere e di avere un futuro. Ecco perché l'idea che la precarietà nel mondo sia un problema, che rendere tutti precari, che rendere tutti stabili ci renda tutti, diciamo, meno certi, meno sicuri di avere possibilità di avere un diritto, di avere giustizia sociale. E quindi noi alla memoria, così come anche il centro Pia La Torre, alla memoria affianchiamo questa, la battaglia perché la giustizia sociale e la legalità trionfi, ma anche la battaglia per evitare che questo nostro mondo diventi sempre più precario, ritorni ad essere precario. E allora, rispetto a questo, noi domani, oggi, insomma, facciamo questa iniziativa, lo facciamo con i tanti ragazzi, guardate, che dentro le aziende ci stanno e che le lotte le hanno fatte, le continueranno a fare col sostegno della CGIL, ma lo facciamo anche perché, diciamo, la precarietà è una condizione di vita, cioè non è soltanto una condizione di lavoro, è una condizione di vita che sta, diciamo, distruggendo la civiltà umana. E quindi noi dobbiamo, la lotta alla precarietà non è la lotta soltanto alle questioni del mercato del lavoro, è la lotta per riconoscere a tutti il diritto alla dignità umana, ad avere una casa, un lavoro, una sanità, una condizione di umanità che è dovuta a tutti. E questo è l'incarico che ci prendiamo insieme come sindacato, è l'incarico che ci prendiamo insieme assieme alle associazioni che ricordano quelle vittime di mafia che hanno lottato per questa ragione. Pio La Torre è stato questo, fra l'altro Pio La Torre è stato segretario della Camera del Lavoro di Palermo, perché il lavoro è libertà, la condizione del lavoro è la condizione di libertà, e col lavoro noi riusciamo a liberare questo paese dall'infamia. E quindi da questo punto di vista, ecco perché alle nuove generazioni vogliamo dire che c'è un modo di lavorare, un modo più dignitoso e meno precario. La battaglia contro la precarietà è una nostra battaglia, ma è una battaglia che avrebbe fatto anche Pio La Torre per la legalità e per la giustizia. Questo è il segnale che vogliamo dare, e siete tutti invitati domani al primo maggio a Portella per una grande festa che è anche memoria, ma che è anche lotta per il futuro.
Grazie Maurizio. Allora, mentre i ragazzi si preparano, quanto avete bisogno di quanto tempo? Ci siamo quasi, 2 minuti? Ok. Detto bene Maurizio, fra le altre cose, noi questi 2 minuti vi racconto la lotta che abbiamo fatto feroce per i ragazzi precari, i lavoratori a progetto di un call center di Palermo, Almaviva. Abbiamo fatto una lotta per avere riconosciuto quel minimo di dignità, come giustamente diceva Calà, che è il lavoro, che è un futuro, che è la certezza di un futuro, o meglio, noi abbiamo chiamato questa cosa la coscienza dei propri mezzi. Questo vuol dire che noi vogliamo avere le stesse possibilità che hanno gli altri. Noi siamo stanchi che questa terra continua a viaggiare a una velocità diversa dal paese, dal resto del paese. E allora ci devono essere le stesse opportunità per tutti. E quindi noi chiediamo alle istituzioni politiche con molta forza, chiediamo pari possibilità per tutti. Cosa voglio dire? Voglio dire che se uno vuole scegliere di studiare una cosa, lo possa fare in Sicilia, che non deve andare fuori a studiare quella cosa e ritornare. Quindi chiediamo una politica culturale, chiediamo una politica industriale, cose che non ci sono. Chiediamo la realizzazione di alcune cose per far sì che i sogni dei ragazzi non rimangano sogni, ma che si avverino e che diventino realtà. Io direi che possiamo cominciare col Brass, ci raccontano loro un pezzo del loro precariato. E ricordo a tutti, volevo ricordare una cosa, io non so, non lo vedo, non l'ho ancora visto. Abbiamo invitato, e mi aveva detto di sì che veniva, però non lo vedo in sala, il professor Enzo Guarrasi, che è docente di geografia umana all'Università di Palermo. E quindi è qua, perfetto professore. Ok, quindi il professore ci racconterà anche lui una parte di questo mondo. Se voi, per voi va bene, possiamo cominciare? Ok, loro sono il Brass Group e ci faranno ascoltare un brano. Thank you. Pronto? Grazie Vito. Gli lascio il microfono 2 minuti a Vito per raccontare la loro storia.
La storia è la storia un po' purtroppo di tutti in questo momento di crisi, sì, ma anche credo di inefficienza. Inefficienza a tutti i livelli, forse inefficienza soprattutto politica. Mi dispiace dirlo, ma in realtà è così. Il Brass vive una condizione di isolamento, ma anche una condizione quasi di chiusura, perché nonostante sia stato decretata fondazione da una legge regionale, al momento è appostata con una somma zero per quanto riguarda la contribuzione. Ora, in un momento di crisi come questo, è chiaro che erroneamente le cose che si tendono a far venire meno, le cose che si tolgono, sono proprio quelle su cui invece bisognerebbe cominciare a incentivare, cioè si toglie la cultura. Io non oso immaginare un paese in cui non esista la cultura, cioè nemmeno nei tempi in cui non c'era il pane la cultura non c'era, perché veniamo anche da generazioni, da tempi, ci sono state le guerre, c'è stato di tutto, ma sicuramente quei tempi sono stati anzi produttivi per quanto riguarda l'attività culturale, per quanto riguarda quello che è considerato appunto l'anima di un popolo. Immaginiamo un popolo senza anima, un popolo che discute solo di spread, che discute solo di titoli in borsa, un popolo che discute solo di economia in tal senso e non riesce a fare invece investimenti di un altro tipo, investimenti appunto sull'umanità, sulla cultura, sui giovani e quant'altro. Quindi vivere per noi questa situazione di estremo disagio e essere messi sicuramente alla porta da parte delle istituzioni politiche ci dà grande amarezza e ci dispiace persino lamentarci, perché diciamo non è nell'ottica del musicista lamentarsi, ma sicuramente la cultura da sola non si fa. La cultura, quella musica soprattutto, ma penso tutti gli altri aspetti culturali, quando diventano culturali diventano fuori dalla portata del tutti, sono appunto per coloro che capiscono, che anzi hanno quella sensibilità, affinità di portare avanti aspetti che generalmente andrebbero trascurati e messi da parte dalla popolarità eccessiva di altri. E allora per questo bisogna intervenire, e uno Stato equo questo lo deve fare. Nient'altro.
Grazie, grazie Vito, grazie. Adesso intanto io ho detto poco fa, quest'anno questa manifestazione organizza la SLC CGIL e vorrei salutare i compagni, c'è una delegazione che viene un po' da tutta Italia, i compagni della SLC CGIL, un applauso per loro, grazie di essere qua e benvenuti in questa meravigliosa terra, al di là di tutto. Vi presento una ragazza straordinaria, Francesca Malisano, ti prego di salire. Vi racconterà la sua storia. È una giovane precaria, lavora saltuariamente, non si sa quando, e lavora in un call center al Maviva che ha 4.000 dipendenti più 1.000-1.500 lavoratori a progetto. Lei vi racconterà meglio di me probabilmente quello che subiscono e come vivono la loro vita. Grazie Francesca.
Allora, intanto mi presento, sono Francesca Malisano, avevo scritto qualcosa perché magari l'emozione può giocare brutti scherzi. Io non sono più una lavoratrice precaria. Lo ero fino al mese di maggio dell'anno scorso presso Almaviva, che è uno dei call center più grandi in Sicilia, comunque anche in tutta Italia, e per 3 anni ho prestato la mia attività lavorativa in questo call center. Dopodiché mi sono resa conto che forse era arrivato il momento di dire basta, che non era il caso di comunque continuare a farsi sfruttare in questo modo. Ho deciso di fare vertenza e quindi l'azienda mi ha dato il ben servito. Ma ovviamente non è della mia storia personale che voglio parlarvi, anche perché è la storia che in Italia riguarda più di 4 milioni di giovani. Cioè l'Istat ci dice che oramai i contratti precari stanno superando i contratti normali a tempo indeterminato. Domani si festeggia il 1° maggio. Ovviamente tutti voi sapranno che la festa del 1° maggio è nata dalle rivendicazioni delle organizzazioni datoriali di riconoscere una giornata lavorativa di 8 ore ai lavoratori, quindi comunque ciò che sta alla base della festa era proprio questo riconoscimento. E oggi mi chiedevo che senso ha per i precari di questo paese festeggiare o comunque continuare a credere in una festa come questa. E ho fatto una riflessione. Quello che spinge ancora, che deve spingere i lavoratori comunque a festeggiare, è l'idea di fare delle rivendicazioni. Io non vedo delle distanze tra il mondo del lavoro che alla fine dell'Ottocento comunque era, diciamo, veniva subito dai lavoratori e i lavoratori precari di oggi. Tra l'altro, nonostante tutto, riflettevo anche che nonostante tutto, nonostante comunque adesso finalmente i media cominciano a parlarci degli aspetti deleteri della precarietà, famosi giuslavoristi, politici, economisti continuano a dirci che la flessibilità sia l'unica cura, quasi un bisogno collettivo per il nostro mercato del lavoro, per riprendere l'economia o comunque per diventare più competitivi rispetto comunque a o paesi più industrializzati del nostro o comunque nuovi paesi emergenti. Negli ultimi tempi ho letto un libro di Gallino, tutti sottovalutano che flessibilità ha un aspetto deleterio, che è il precariato. Precario significa, è qualcosa che coinvolge anche la mente dell'uomo. Per un giovane, oramai non più tanto giovane direi come nel mio caso, non riuscire a proiettarsi o comunque essere continuamente sfruttato per salari da fame, non avere alcun diritto, sicuramente non è una prospettiva. Che cosa mi auguro, ovviamente, quello che ci auguriamo tutti? Ci aspettiamo che ci sia un sindacato forte, forse magari a livello europeo potrebbero crearsi i presupposti affinché la flessibilità che porta con sé il precariato non sia più l'unica ricetta per questo mondo del lavoro.
Grazie, grazie Francesca. Giusto per capire, grazie, di cosa parliamo? Questi sono ragazzi che, bene che va, guadagnano 300-350 euro al mese. Gli dicono di lavorare quando l'azienda dice di lavorare e quando non hanno più bisogno gli dicono smetti, slogati, cioè levati dal tuo computer e non lavori più. E non sanno quando lavorano e quando non lavorano. Questo ci sembra veramente vergognoso e noi speriamo di poter essere all'altezza e stare accanto a questi ragazzi. A proposito di questo lavoro fatto in questo modo, adesso io inviterei Giuseppe Moschella ed Emanuela Mulè che ci raccontano un pezzo del precariato, del tipico precariato palermitano. Vedo Giuseppe, già mi viene da ridere, è tragico invece. Loro a modo loro ci vogliono raccontare questa cosa. Li conoscete tutti, Emanuela Mulè e Giuseppe Moschella. Grazie.
Sì, buonasera. No, stai Pippo Baudo. Pippo Baudo, Nino Frassi. Il nostro segretario è veramente bravo come conduttore. No, io voglio dire due cose sul precariato. Diciamo, noi artisti siamo stati sempre precari, ma ora siamo oltre il precario, perché il precario, come diceva la ragazza, è uno status, no? Tu sei precario, call center, quindi in qualche modo hai uno status di precario, ma l'artista in questo momento non lavora manco come precario, cioè, capito? Quindi siamo oltre il precario. Il Teatro Biondo, che per anni ha chiuso le porte a tutti gli attori, ora per fortuna un po' il vento è cambiato. Dico una cosa sola, qualche anno fa, e questa è una cosa sconcertante, hanno messo su l'aria del continente e hanno chiamato attori del Veneto, gli hanno fatto fare un corso di siciliano agli attori del Veneto. No, non è battuta, è una cosa vera, è una cosa sconcertante.
È già il pezzo questo che devi fare?
No, è un'altra cosa. Chiudo.
Sì, dico soltanto, vedi come sopra, dico soltanto che assolutamente, e parlo in generale, quindi non solo per la nostra categoria di artisti, è paralizzante, è mortificante non crescere e non riuscire a scegliere. C'è una frase che può sembrare molto banale, l'ho letta ieri, non ricordo di chi sia. Se fai quello, sto cercando di ricordarle, se fai quello che ti piace, sei libero. Se ti piace quello che fai, sei felice. Beh, riuscire veramente a fare entrambe le cose sarebbe il massimo. Va bene, noi nel nostro repertorio, diciamo così, affrontiamo e coltiviamo diversi generi e per questo piccolo intervento abbiamo deciso così, ecco, di dare spazio a una dimensione ironica per sdrammatizzare e fare luce su questa problematica. E sì, questo lo teniamo, sì.
Questo tu lo dai.
Questo lo do a te.
Perché tu poi userai quello. Non solo il tempo di diventare precario. Minchia, sono troppo stanco. Il lavoro a me mi debilita. Quello mio è un lavoro precario. Stamattina ho preso la metropolitana a Palermo. Sì, c'è la metro a Palermo. Diciamo, è un po' precaria pure lei, però c'è la metro. L'altra volta sono venuto, è venuta qua a Palermo una mia amica di fuori, forestiera, mi fa: andiamo a prendere la metro e mi porti in giro. Siamo arrivati alla stazione della metro e lei comincia a leggere: Fiera, stazione centrale, stazione Notarbartolo, Giaccheri, e comincia a ridere come una pazza. Gli faccio: ma perché ridi? Per il Giaccheri? Per il no? No, dice, rido perché avete solo 5 stazioni nella metro. Gli ho detto: no, non è vero, le stiamo costruendo ora, abbiamo, ma poi ne abbiamo 6 perché c'è pure Monte Pellegrino. Dice: vero, che bello, andiamo così con la metro fino a Monte Pellegrino. No, gli ho detto: no, che c'entra, Monte Pellegrino e via Monte Pellegrino e che una zona montagna, vabbè, un'altra cosa, poi te lo spiego, non è quello. Allora arriviamo lì e purtroppo il treno ci passa e per un attimo lo perdiamo. Io faccio: minchia, ho perso il treno, porco Giuda, ora dobbiamo aspettare. E lei fa: ma sei tranquillo, prendiamo quello successivo, un minuto e mezzo. Ma 54 minuti, 56 minuti qua. Cioè, va bene, dai, no, non fare così, usciamo. Ho visto a Palermo le linee ferrate del tram, il vecchio tram, poi è detto veramente ecologico. Ci sono linee ferrate, sì, sì. Un c'è un tram ancora, ma sta per arrivare, cioè è questione di tempo. Sono precario, dicevo, solo che sono stanco, faccio un lavoro precario perché io ero prima dirigente d'azienda, poi con la crisi appunto sono stato licenziato e sono diventato precario. Prima sono diventato PIP. Poi però, siccome io non potevo permettermi un affitto di casa, allora praticamente sono andato a vivere con mia suocera. Il reddito si è alzato e mi hanno tolto il PIP. Dopo i PIP io sono stato per anni a detenuto. Sì, ho avuto problemi con la giustizia perché per cercare di abbassare il reddito familiare ho eliminato mia suocera. Gli ho sparato. E ho avuto qualche problema. Uscito di là, dice: che faccio, che faccio, che faccio? E mi sono inventato un lavoro precario, ma lavoro. Sono donatore di sangue, di quelle cose che poi nasce un bambino, come sia. Minchia, è un lavoro stancante. Minchia, è un lavoro che debilita. Da PIP sono passato alle PIP, diciamo, minchia. Una cosa, guarda, massacrante, che cioè non è facile, cioè picciotti, non è una minchiata, in parte lo è, diciamo, no, ma è una cosa proprio, perché è un lavoro di concetto e di manualità, solo che io qualche volta, capisci, ormai con internet riesco perfettamente, in qualche modo, diciamo, l'ispirazione viene, perché il vantaggio è che io sono l'unico datore di lavoro, e ho un solo dipendente, solo che ogni tanto purtroppo non ha voglia, non vuole alzarsi, non vuole svegliarsi, e comunque con internet riesco, diciamo, a fare. Anzi, ora io devo andare a consegnare una provetta, se c'è qualche signore che vuole darmi una mano, no, nel senso lato, dicevo, un'ispirazione, non c'è nessuno, vabbè, mica, devo andare dalla dottoressa appunto perché c'ho gli esami, perché siccome sono così deboli, se non facciamo che mi manca qualcosa, mi manca ferro, mi manca cosa. Sì, buongiorno dottoressa.
Ah, buongiorno, sì. Buongiorno Enzo, siediti. Buongiorno,
sì, buongiorno.
Dunque Enzo, io stavo qui proprio guardando le, sì, analisi, sì, dei tuoi esami, sì, che sono usciti dal laboratorio. Dunque, insomma, ma intanto come sta tuo figlio? Come sta?
Precario.
Bene, 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 sono contenta, sono come veramente precario, contenta. Tu stai bene? No. Tu stai bene?
Precario pure.
Benissimo, perfetto. Benissimo. La salute è la cosa più importante. E dopo allora, torniamo alla salute, bene, sì. Bene. Quindi i tuoi esami sono... sono buoni. Ah. Sono buoni, Enzo, no, assolutamente sono, guarda, oserei dire eccellenti. Ah, sì, buono, sono allora, eccellenti, sì. Sì, ma poi si vede proprio, bene. Hai una bella cera veramente. Sì. Peccato, peccato, peccato. Io adesso vorrei che tu cominciassi a fare una cura, non ti posso assicurare che farà effetto, però insomma male non fa, lo sai qual è il mio motto, eh? Prevenire è meglio che curare, giusto? Ah. Noi vogliamo che tu stia meglio, sempre meglio e mai peggio, Enzo. Okay. Allora, io sto per prescriverti un farmaco, ho qui un pochino la lista di quelli che potrebbero essere gli effetti collaterali, così insomma se dovesse venire qualche cosa tu assolutamente sei, guarda, tranquillo perché sei già preparato. Adesso te li elenco un poco, tu non preoccuparti, tranquillo, sono effetti così, ma ripeto, è meglio prevenire che curare. Perfetto. Allora, una domanda facile facile: tu bevi latte?
La mattina col un po' faccio colazione.
Peccato, peccato. Se tu usi latte con i cereali, il caffè, insomma, per cucinare, da oggi in poi, anzi, sì, subito, da subito, non devi più bere latte, Enzo, sì, sì. E neanche le uova, devi eliminare latte e uova, perché gli amminoacidi presenti, appunto, nel latte e nelle uova possono reagire negativamente con certe proteine presenti nel farmaco. Se questo accade, può succedere che si verificano delle convulsioni, delle fitte, e noi non vogliamo che tu stia peggio, ma meglio, giusto? Benissimo. Noi, allora, io quindi te lo scrivo, poi niente latte, niente uova. Allora cominciamo, insomma, una cosa, non stai tranquillo, una cosa, niente di che, insomma, dopo 2 o 3 giorni di assunzione dal farmaco tu potresti, non è che detto, potresti avvertire degli offuscamenti della vista, una cosa così, insomma, ma nessun problema, è normale, vuol dire che la cura sta facendo effetto. Poi noterai anche un, diciamo così, ecco, un calo del desiderio sessuale.
No, quello è purtroppo un problema in questo momento.
Beh, insomma, a lungo andare io sarei sorpresa se... se dopo 2 o 3 settimane di assunzione appunto del farmaco tu riuscirai ad avere la minima erezione.
No, è come sì, lavoro, io sì, ho un sì. Problema.
Va bene, peccato, peccato. Inoltre, peccato. Alzandoti la mattina avvertirai un senso leggero di vertigine, non ti devi preoccupare, insomma, non ti devi preoccupare come non ti devi preoccupare se perderai qualche capello, guarda proprio... Ma vediamo un po'. Bei capelli, Davide, veramente bei capelli. Guarda, perderai ciocche intere sotto la doccia, chiazze di calvizie ti lasceranno, ma non ti devi preoccupare, anche questo c'è il rimedio efficacissimo e immediato. Vedo che tu hai già provveduto, un bel cappello, tu hai proprio il viso da cappello. Benissimo, peccato, peccato. Il prurito è normale, eh? Il prurito è normale, sì, sì, sulle braccia, sulle gambe, sulle palme delle mani, dei piedi, ti potrebbe anche poi venire quello che si chiama in gergo scientifico, medico, diciamo così, trauma sebaceo facciale, ma poi voglio dire soltanto un termine fantasioso, insomma così per dire che ti verranno dei grossi pustoloni sulla faccia finché ti si gonfierà in maniera incredibile e poi ti si paralizzerà del tutto. Vabbè, in questo caso non devi fare altro che chiamare Heidi, la mia infermiera, che ti darà la ricetta per della crema cortisone e ti passerà tutto subito, immediatamente, non devi neanche pagare per la visita. Poi avvertirai, potresti anche un leggero intorpidimento proprio alle dita, delle mani, dei piedi, all'anima, all'orecchio, insomma tutte le estremità del corpo, insomma non ti devi preoccupare.
Stavo bene.
Peccato, peccato, ma poi come posso dirtelo, diciamo, ecco, potrebbe insorgere, ma non è detto assolutamente, insomma così una cosa temporanea, insomma stai tranquillo, cecità, una cecità temporanea quando ti alzi la mattina è solo, appunto, non è un sintomo grave, guarda che tu ti alzi per i primi 15-20 minuti non vedi nulla, ma voglio dire non è un sintomo grave, poi se ti dovesse capitare tu devi stare tranquillo, ti siedi sul bordo del letto e aspetti che ti passa, se non ti passa dopo qua, che so, voglio dirti mezz'ora, 45 minuti, tu dici come fai a, vabbè, intanto metti la sveglia prima, non si sa mai se hai qualche appuntamento, insomma, se devi contare, conti, poi se trovi il telefono sì, insomma, mi devi chiamare immediatamente, insomma, se poi io non rispondo, insomma, chiamo il mio assistente Peter, se Peter non risponde chiama Heidi, se Heidi non risponde chiama il nonno va bene, peccato. E alla mattina è normale anche l'insorgere di nausea, vomito, incontinenza. Io ripeto sempre ai pazienti in cura con lo stesso farmaco di, insomma, ridurre l'entità dei pasti, perché vomiterebbero un bel po'. Poi se la diarrea non finisce chiama sempre Heidi, che Heidi, appunto, la mia assistente, che ha il rimedio. Per quanto concerne peccato l'epistassi, il sangue del naso, insomma, può sorgere inaspettatamente. Guarda, c'è proprio una storia buffa che riguarda un mio paziente che è in cura proprio da 4 anni col tuo stesso farmaco, insomma, stava festeggiando il compleanno, era in un ristorante molto chic, e quando il cameriere gli porta il cocktail di scampi, lui si china pregustandolo, insomma, con orrore si accorge che la salsa è diventata salsa di pomodoro insomma, devi portarti assolutamente un fazzoletto sempre pulito, se capita devi inclinare la testa all'indietro, tamponare, non soffiare, Enzo, devi tamponare e passerà tutto subito. Benissimo, peccato. E questo è tutto, guarda, fra 3 mesi naturalmente noi faremo dei risultati, cioè dell'analisi nuovamente, se i risultati non ci piacciono, Enzo, noi ti sottoponiamo ad una cura un po' più fortina, va forte. Bene, sì, credo di averti tutto l'interattere, questi sono gli effetti collaterali, va bene, peccato, no, non mi devi ringraziare, la medicina,
no, dico,
che fa miracoli,
per la mia...
questa è una nota, a me dispiace, Enzo, dirti, però per quanto riguarda il tuo sei, insomma, non va, quindi non hai esenzione ticket.
Non rientri,
mi dispiace, per cui se passi dalla mia assistente Heidi, guarda, ma proprio perché sei tu, Enzo, io che ti posso dire, per tutto, 1.000 euro basteranno. 1.000
che
euro,
culo che c'ho.
Sì. Va bene, allora sta bene, è stato un piacere vederti, sì. Ciao Enzo, ciao. E vabbè, peccato.
Proprio oggi che avevo una buona cena.
L'importante è la salute e il lavoro.
Sempre, peccato.
Grazie Giuseppe, grazie Emanuela. Grazie ancora. Adesso io voglio chiamare quassù una... Questo è un pezzo abbastanza... strano, mi tocca un po' da vicino. Giovanna Velardi è una danzatrice, è stato un lavoro che mi ha coinvolto per un sacco di anni, e ci racconterà cosa vuol dire fare la danzatrice precaria in giro per la Sicilia, per l'Italia e per il mondo. Giovanna Velardi, grazie.
Buonasera a tutti, sono qui come testimone ovviamente di un mondo che sembra emarginato in sistema, ma in realtà fa questo sistema, sia come... diciamo danzatrice, ma anche come porto la parola anche per esempio del gruppo di ballo del Teatro Massimo, che aspetta da tempo diciamo una stabilizzazione che non arriva mai, e forse non so se arriverà mai, speriamo proprio di sì, ma sono qui anche per verbalizzare, esprimere lo sdegno nei confronti di chi di qualsiasi istituzione a qualsiasi livello che rappresenta il potere, che non adempia un ruolo, che è quello di poter fare delle cose. Purtroppo faccio sempre questa metafora io del padre che accompagna il figlio perché deve crescere, insegna al figlio a camminare sulle proprie gambe, invece il nostro sistema italiano non fa altro, quindi lo Stato, faccio questa metafora, non lo Stato come simbolo, cioè il papà come simbolo dello Stato, che in realtà ci ha insegnato fino adesso che bisogna stare male, bisogna quasi morire, bisogna rompersi le gambe e poi ti aiuto. Perché faccio questa metafora? Perché in realtà secondo me la nostra precarietà, che ha portato anche a un conflitto importantissimo tra vecchie e nuove generazioni, è legata a un sistema malsano, lo conosciamo tutti, legato a un deficit pubblico, e questo lo dico perché ho potuto vivere 13 anni in un altro paese che è la Francia, dove si incoraggiava la persona perché valeva, perché meritava qualcosa, e non gli si chiedeva di stare oltre sotto zero, di 80.000, 100.000, 200.000 euro, non si costringevano le persone a fare carte false perché si meritasse qualcosa. Questo, diciamo, faccio questo esempio perché secondo me la chiave di svolta, no, è il cambio di mentalità. Se io valgo qualcosa e merito qualcosa, merito un premio, non devo morire o zoppicare per meritarmi qualcosa. Quindi diciamo che per me il potere, la politica, dovrebbe adottare una nuova visione delle cose, vedere le cose dall'alto, cercare di organizzarsi per incentivare il merito, per incentivare le idee, incentivare la creatività, per creare un laboratorio di idee e pagarlo. Ma questo laboratorio di idee viene dal basso, viene dai giovani, non può venire da chi ha fatto questo sistema, che è un sistema che non funziona più, non funziona più perché al di là delle leggi che confliggono tra di loro a livello regionale, nazionale e internazionale, non funziona più proprio perché tutti gli equilibri economici che hanno fatto la globalizzazione si sono spostati, c'è questo asse che si è spostato da Oriente a Occidente e chi ne fa le spese siamo noi giovani. Non c'è più spazio per noi, prima venivamo portati in guerra perché non c'era spazio per noi, così potevamo morire, e oggi che se ne fa di noi? Quindi l'assunzione di responsabilità da parte della politica, invece di fare di tutto affinché non esista cultura, quindi pensiero critico, quindi capacità di trasmettere dei valori, delle credenze, che è poi quello che ti crea il senso umano, l'andare verso l'altro, il senso della stabilizzazione, il senso dell'esistenza, no? Noi giovani viviamo questo, è un problema di identità anche, cosa faccio, cosa farò, come lo farò, è un problema anche di ridare quello che ci è stato dato, ai nostri genitori che hanno creduto in noi. Non riusciamo ad avere una posizione, a camminare sulle nostre gambe in questo paese, e allora la politica la smettesse, parlo dei partiti, parlo di chi può fare veramente qualcosa, di scontrarsi continuamente, ma cercare insieme a noi che stiamo cercando di mettercela tutta per cambiare le idee, stiamo cercando di fare rete dal basso, sia tra pubblico e privato, sia tra di noi. Non è un caso che io come danzatrice mi occupo di contemporaneità, dialogo con chi si occupa di tradizione. Tutto questo finalmente oggi trova un equilibrio. Mi è capitato anche di assistere a discorsi incredibili, perché ormai sono passati quasi 10 anni, cioè nel 2007-2008 credo, cose incredibili rispetto a dei decreti, rispetto a dei decreti ministeriali. Oggi siamo in un cambio di sistema importantissimo, anche le leggi ministeriali che ci riguardano stiamo cambiando, ci si chiede di fare più quantità, quantitativo. Ma come si fa a fare quantità e quantitativo se non ci sono le risorse, e quelle che ci sono vengono spese malissimo, e quelle che ci sono, quasi quasi quelle poche che ci vengono date, sono viste come una spesa invece che come possibilità, opportunità di cambiare qualcosa, grazie al fatto che quelle poche risorse che vengono investite possono dare un'iniezione nell'aumentare le credenze, nell'aumentare i simboli di oggi, che non ci sono più, che non si riescono a tramandare. Io mi occupo di danza come il corpo di ballo del Teatro Massimo, come chi fa teatro, come chi fa cultura, come chi fa musica, si occupa di simboli, di segni, no? Che vengono, di nuovi codici anche, che vengono svelati. Ma mi è capitato in questo cambio di sistema, che è drammatico, dove in realtà appunto ci si chiede di fare di più, più quantità, più numerini. Ma io chi sono, un numero? Tutto lo studio che ho fatto in 40 anni a che serve? Cosa trasmetto ai miei allievi? I numeri? Bisogna fare numeri? O bisogna credere in quello che si fa? Sforzarsi in quello che si fa? Lavorare? Questo forse noi lo sappiamo fare, lo dobbiamo anche trasmettere come qualcuno l'ha trasmesso a noi. Ma la cosa assurda è che quando noi battagliamo, facciamo delle battaglie affinché cambi qualcosa, magari, che ne so, una Camera del Lavoro in Parlamento non dialoga con quella della cultura, quindi vengono fatte leggi dove tra di loro neanche non si comunica, quindi una legge confligge con un'altra, quindi vengono fatti degli emendamenti che magari da una Camera, cioè un disegno di legge, l'altra Camera non corrispondono, cioè non si lavora in sinergia, non si fa squadra. Quindi diciamo, per quanto mi riguarda, bisogna tornare nel medio-lungo termine, grazie al fare rete, grazie a trovare il modo di lavorare sul laboratorio di te, creatività, che lo danno sono i giovani che portano innovazione, perché ci vuole il nuovo che ancora non si riesce neanche a svelare, perché non c'è spazio per noi. Quindi io chiedo una presa di rischio importantissima da parte della politica, come hanno saputo fare Borsellino, Falcone, credo anche di mettersi a rischio di morire per noi, per la nostra casa, perché siamo miliardi di persone, ma tutta Europa messa così. Allora noi diventiamo un numero? 0,1 euro? Cosa sono io? Un essere umano? questo chiedo, di sbattere i tavolini in aria. Oggi è arrivato il momento di morire per noi. Basta chiacchiere, vogliamo i fatti.
Grazie Giovanna. Giovanna ha messo il focus su una questione abbastanza forte, sentita in questa città. Noi insieme ai lavoratori, noi come SLC CGL abbiamo fatto una lotta feroce contro la lottizzazione, per esempio, dei teatri a Palermo. Per un ventennio, per 25 anni, per esempio, il Teatro Biondo è stato governato da una persona, nulla contro questa persona, però noi pensiamo che la cultura, la base della cultura sia la pluralità. Non è possibile che un uomo solo faccia il regista di un teatro, faccia lo scenografo, faccia le luci, faccia il disegno dei costumi, non è possibile. E quindi abbiamo fatto una battaglia straordinaria. Negli ultimi due anni la SLC CGL di Palermo è stata impegnata in questa battaglia straordinaria. Abbiamo fatto l'occupazione del Teatro Massimo, abbiamo rivoltato quel teatro e abbiamo consentito a tutti quei lavoratori precari, che erano decine, centinaia forse, oggi di avere una possibilità di lavoro, una chance, un'occasione. E per dare seguito a questo intervento di Giovanna, io ho invitato un gruppo di giovani danzatori e adesso faranno un piccolo pezzettino per farvi vedere, farvi capire un po' meglio che cosa vuol dire essere danzatori e quanto sacrificio ci vuole ogni giorno. Sono 6, 7, 8 ore di studio, giorno per giorno, e non è possibile che un danzatore, quando capita, quando gli va bene, guadagna 300 o 400 euro. È la compagnia di danza di Marcello Carini. Grazie ragazzi. Grazie ragazzi. Vi presentate?
Michele.
Noemi.
Grazie ancora. Vi auguro di portare l'amore della danza in tutta la Sicilia. Grazie. Adesso ho il piacere di far intervenire, io credo che ci parlerà un po' lui, del professor Enzo Guarrasi, lo invito a salire sul palco, ci dirà un po' lui alcune cose sul precariato. Voglio soltanto dire che è chiaro che questa è una terra difficile, è dentro un mondo complesso, e chi meglio il professor Enzo Guarrasi ci può parlare di questa complessità. Grazie professore all'invito.
Io prima di tutto voglio manifestare il mio imbarazzo e il mio disagio, perché in questo pomeriggio siamo stati immersi nella bellezza. Hanno cominciato i ragazzi della scuola, ora ho visto delle performance straordinarie, e io non sono abituato a calcare le scene, sono abituato a parlare, ma a parlare con i miei studenti. È stato un agguato affettivo il suo, perché non ho potuto dire di no, perché è stato mio studente, non di danza, potete immaginarlo. E allora, la situazione è veramente molto grave e molto drammatica, ed è stato chiaro da tutti gli interventi. In certe situazioni, per sottolineare la gravità, anche i sindacati hanno fatto ricorso a bare, hanno inscenato funerali per le aziende che morivano, per tutto quello che succedeva. Ma il 30 aprile non è giorno di funerali. Non possiamo assolutamente richiamare alcuna immagine di morte, perché è il giorno di Pio La Torre e di Rosario Di Salvo. Però, come diceva la danzatrice prima di me, dobbiamo lanciare un segnale forte. Deve arrivare questo segnale alla politica. Allora io ho una proposta, vorrei lanciare qui, io geografo, perché insegno geografia all'università, una proposta. Cancelliamo la Sicilia dalla carta geografica. Non esiste più la Sicilia, non esiste più un'economia siciliana, non esiste più la società siciliana. I miei figli sono emigrati, io sono professore universitario, ma i miei figli per lavorare sono emigrati, i figli di Maurizio sono emigrati e sono all'estero. Questa è una cosa che tocca tutte le famiglie, la precarietà di chi rimane, la precarietà di chi parte, e questo esodo spaventoso. Io mi sono veramente allarmato il giorno in cui Stefano Edwards, che è uno dei nostri rappresentanti nella consulta delle culture, un ragazzo dello Sri Lanka, mi ha detto: professore, voi non ve ne siete accorti, ma partono anche i figli degli emigrati. Stanno partendo pure loro, stiamo partendo pure noi, e dopo la favola che ci è stata raccontata dei migranti che rubano il lavoro ai nostri figli, ci accorgiamo che anche i migranti sono nostri figli e sono costretti a partire. Ai tempi della Gelmini abbiamo sfilato per le strade, io allora ero preside della facoltà, e non ho mancato una manifestazione. E dato che io sono come generazione del 68, ma qua c'è Nino Mannino, ci sono tante persone che possono attestarlo e testimoniarlo come me, non ci sono mai state in Sicilia manifestazioni come quelle che ci sono state negli anni in cui si contrastava la Gelmini. E la politica è rimasta sorda. Che cosa gridavano i ragazzi? I ragazzi gridavano: ci stanno rubando il futuro. Ed era vero, non era uno slogan. Gli stavano rubando il futuro, e la situazione oggi è più grave di allora, perché ora hanno perduto il presente. Intere generazioni non hanno più, non possono contare, la precarietà è questo, non possono contare sul presente, non possono fare progetti per il futuro e così via. E la situazione è più grave. Qualcuno mi potrebbe dire, vabbè professore, ma è chiaro, c'è la crisi. No, no, non è la crisi. Non è la crisi che ci ruba il lavoro, non è la crisi. Non è la crisi che fa chiudere i teatri, non è la crisi che mette in difficoltà esperienze così importanti come quella del Brass Group. No, si chiama neoliberismo. Il neoliberismo è il nemico. È il neoliberismo lo tsunami che si abbatte senza più difese su tutti gli stati del mondo, compresa la Cina, attenzione, non lo sottovalutate, quello che succederà, che già succede nelle fabbriche cinesi e che continuerà a succedere, perché anche la Cina è diventata la terra del neoliberismo. È il neoliberismo che disarma, che impoverisce le famiglie, ma anche le istituzioni. Oggi siamo tutti più poveri, sono più povere le famiglie, sono più povere le imprese, sono più povere le istituzioni. L'austerity, i patti di stabilità sono catene che impediscono anche a chi ci governa di affrontare la crisi con gli strumenti che ci vogliono per dare garanzie di vita ai cittadini. Sta per scendere in campo un figlio di Berlusconi o una figlia di Berlusconi, ma io vi devo dire, non c'è bisogno, c'è già, perché Renzi sembra figlio di Berlusconi. Una delle perfidie del neoliberismo consiste nel fatto che ha eliminato, fra l'altro, definendole ideologie, la differenza fra la destra e la sinistra. Non si vede più, sono liberiste l'una e liberista anche l'altra. E allora, che fare in questa situazione? Io sono d'accordo con quello che diceva la danzatrice. Non possiamo aspettare i tempi e la politica. Ovviamente la risposta non può che essere politica, ma non possiamo aspettare i tempi e la politica. Dobbiamo muoverci noi per contrastare il neoliberismo, per contrastare la povertà e quella forma più subdola di povertà che è la povertà occulta, la povertà culturale. Guardate che la povertà culturale colpisce al pari della povertà materiale. Dobbiamo liberarci, come ha fatto Pio La Torre, che si è battuto tutta la vita per liberare la Sicilia dalla schiavitù e dalla miseria. Noi dobbiamo liberarci dalla schiavitù e dalla miseria, e forse potrà rifiorire anche la Sicilia. Grazie.
Grazie professore Guarrasi. Io adesso, a parte le parole bellissime del professore che mi ha insegnato veramente tanto, adesso voglio proporvi un altro modo di Valerio, prego Valerio di venire su, Valerio Strati, un attore, un altro modo di raccontarvi il precariato. E solo volevo fare un piccolo accenno alla, ti prepari le cose tu, a quello che ha detto il professore. C'era James Stillman che diceva se ci si accorgesse del bisogno di bellezza scoppierebbero le rivoluzioni. E credo che sia una cosa importante, credo che la sfida che noi vogliamo lanciare, noi come SLC, CGL, è quella non solo di non essere precari, ma di avere la possibilità di costruire le cose qua nella nostra terra. Noi non vogliamo essere saccheggiati. Faccio un piccolo esempio, il governo regionale, anche a volte il comune di Palermo, per quanto riguarda la produzione culturale, ma potrei parlare anche, poi vi dirò una piccola cosa sulla RAI, ci hanno sempre detto che ci sono sempre pochi soldi per la produzione culturale. Ebbene, noi abbiamo detto, e allora organizzatevi, dateci alcune cose. Che cosa chiediamo? Chiediamo organizzazione, chiediamo che l'anno scorso a Palermo ci sono stati 454.000 turisti, non sono riusciti a portarne neanche uno nei teatri che ci sono a Palermo, quindi abbiamo un sacco di cose da chiedere alle istituzioni politiche, cominciate a fare qualche cosa. Adesso lascio la parola a Valerio che ci racconterà in un altro modo il precariato, grazie.
Grazie. Bene, io leggerò questo scritto di Lina Prosa che si intitola Tergicristallo. Sembrerà forse una provocazione distante dal precariato, dall'argomento della serata, ma non lo è, poi magari capiremo insieme perché. Tergicristallo, di Lina Prosa. Accaddio non si è ancora svegliato. Accaddio sogna. È venuto solo da 2 giorni, da HH Sud. È da 2 giorni che dorme per non smettere di sognare. Un lungo viaggio finisce sempre con l'abbellire il riposo. O forse accaddio alle visioni. Anche gli africani fanno sogni shakespeariani. Accaddio sogna che il deserto si muove, che il deserto lo segue a distanza di una notte e che quindi arriverà domani e lo troverà fuori, disteso sulla nuova città, proprio il primo giorno di lavoro. Accaddio sente che sarà una giornata straordinaria, una fortuna, un trionfo per chi come lui è venuto da HH Sud. Così anche quando è sveglio non se la sente di smettere di sognare e continua a fingere, a serrare le palpebre per rigettare la luce e non smettere di immaginare che al risveglio troverà tutte le macchine della città seppellite dalla sabbia del suo deserto. Gli automobilisti non potranno più andare avanti, nessuno potrà più guardare fuori. Ma come muoversi? È la paralisi. La gente è disperata. I tergicristalli appesantiti dalla sabbia si bloccano. Anche l'acqua di scorta finisce subito. Che fango all'altezza degli occhi degli uomini. Chi sta dentro la macchina non vede più nulla. Accaddio sorride nel sogno. Nella gran confusione tutti chiedono l'intervento africano. Si supplica, si scongiura. Lava, lava, lava questo vetro, lava quest'altro, subito. Vieni qua, corri, di qua, di là. Ti do tutto quello che vuoi. Lava, lava, lava come non mai. È il tuo gran giorno. Non un attimo di respiro. Un colpo di spugna e il guadagno è alle stelle. Lava anche senza acqua. Accaddio sorride con superiorità. Accaddio vede già una fila lunghissima di africani che si muove da HH Sud. Il tempo è propizio. Il deserto segue la fila. Il risveglio di Accaddio. Accaddio si alza, canticchia, si prepara ad affrontare il suo primo giorno di lavoro. Sa già a quale incrocio della città andrà a pulire i vetri dei passanti in macchina. Riempie un secchio d'acqua, vi scioglie dentro del sapone. La schiuma trabocca dal bordo. Accaddio ride. Impugna il suo lavavetri ancora nuovo ed esce. Piove. È una grande tempesta. Si toglie. Vabbè, io voglio dire che non solo mi sento precario, sono un attore, un regista da 15 anni, e perché questo testo, perché queste parole, perché io non voglio essere precario e non voglio essere un attore, un artista senza dignità, siccome non soltanto gli uomini del sud che vanno al nord, gli stranieri, tutti noi artisti negli ultimi anni, negli ultimi decenni siamo stati trattati male, a dire poco, insomma, ci è stata tolta la dignità. Allora, siccome io non mi voglio sentire come un uomo che può lavorare il giorno sì e il giorno no, il giorno con la politica di destra o di sinistra, voglio lavorare tutti i giorni, quando piove e quando c'è il sole. Grazie.
Grazie. Allora, io vorrei, siamo in chiusura, chiamo Massimo Cestario, che è segretario nazionale dell'SLC CGL, ci dirà due parole sulla nostra idea di inclusione contrattuale e sociale. E voglio fare un saluto particolare affettuoso al compagno Nino Mannino. Grazie Nino di essere qua, grazie tante Nino.
Buonasera a tutti, non si vede niente qua però. Io sono Romano di Roma, come si sente dall'accento, e sono felicissimo di essere qua e domani penso ci vedremo tutti a Portella della Ginestra. Due cose velocissime. Noi abbiamo sentito qua questa sera racconti di vite di persone, di condizioni difficili, di precarietà, e sono condizioni che come sindacato incontriamo dovunque nel territorio nazionale, molto di più nel centro-sud. E questo naturalmente per ragioni anche storiche, per scelte politiche. E però bisogna che a un certo punto, oltre alla dichiarazione di una condizione, che è importante che ci sia, le persone comincino anche ad individuare la gerarchia delle responsabilità di queste condizioni. Perché io personalmente, che come tanti altri compagni mi batto e ci battiamo contro la precarietà, sono stufo, per esempio, di sentire in tutte le trasmissioni televisive che ci sarebbe una responsabilità del sindacato che difende il fortino dei lavoratori protetti e garantiti e che questa difesa è quella che determina il precariato. E no, basta, eh. Qui noi abbiamo avuto 20 anni di legislazione che ha sottratto alla contrattazione collettiva tutele e diritti di milioni di giovani. Una legislazione fatta da tanti governi di centrodestra, da qualche governo di centrosinistra, e però negli ultimi 20 anni vanno individuate le responsabilità. Perché non serve continuare a dichiarare che c'è una condizione, perché se non si individuano le responsabilità e la gerarchia delle responsabilità, finiamo in una condizione in cui siamo tutti quanti uguali. E io penso che noi non siamo tutti quanti uguali. E penso che il sindacato, che la CGIL, abbia dimostrato in questi 20 anni di essere forse l'unico sindacato che ha provato ad alzare la voce. E a tanti artisti e precari, che anche qui stasera abbiamo sentiti, però cominciamo a dire loro che per esempio c'è un sindacato, però bisogna anche che queste individualità comincino a diventare collettività, perché se no rischiano di diventare individualità che denunciano una condizione che finisce per essere in qualche modo un piangersi addosso, e si deve sapere che c'è un sindacato che organizza queste persone, che prova a dare delle risposte, ma che sostanzialmente fa battaglia politica, individuando i responsabili della condizione attuale. Quindi questo è il salto di qualità che mi permetto di lanciare qua come ragionamento questa sera, perché se no rischiamo di avere una condizione la quale i precari si lamentano e c'è un sindacato astratto che fa battaglia. No. Dobbiamo essere assieme. Il sindacato mette a disposizione le sue energie, le sue risorse, le persone, i precari devono sapere che c'è uno spazio, che da individui bisogna diventare collettività e che questa collettività, che è il sindacato, che è questa forma di sindacato, individua le responsabilità e avvia delle battaglie politiche forti. Quindi, insomma, senza... passatemi, insomma, pensare a necessariamente, come si dice, a robe sanguinarie o a cancellazione di territori, facciamo una battaglia politica così come i tanti compagni che sono morti ci hanno insegnato di fare. Traiamo la lezione giusta da quelle esperienze straordinarie. Abbiamo ricordato stamattina Pio La Torre, e prendiamo esempio da un compagno che non aveva, come detto stamattina, solamente la funzione di dire dei no, ma era in grado di proporre, di individuare nei suoi interlocutori, nei suoi avversari, le responsabilità, ed è per questo che è stato ucciso. Noi dobbiamo imparare quella lezione ed avere un ruolo politico prioritario, determinante in questa società. Questo è quello che proviamo a fare. Grazie e buona giornata a tutti.
Grazie Massimo. Bene, io ringrazio tutti. Volevo soltanto dire una cosa a proposito di questa ultima, proponiamo cose. Noi come SLC Palermo avviamo questo mese, abbiamo trasformato la parola LAP in le alternative possibili, un centro ascolto per tutti i lavoratori precari, con due psicologhe che saranno da noi in segreteria e verranno due volte al mese. E quindi questa è una delle prime azioni che vogliamo mettere in campo per una lotta feroce contro questo stato di cose. Quindi niente, io vi do appuntamento a domani e grazie a tutti di essere stati. Ah, Mandreucci è arrivato, ce l'ha fatta, precario fino in fondo. Marcello Mandreucci, sali, dai. Non è solo, conoscete tutti Marcello Mandreucci, l'aspettavamo, però pensavo che non arrivasse più, invece ce l'ha fatta. Ci offre un pezzo della sua stupenda musica. Sì, scusate il ritardo. Allora, dove ti sistemi? Precario, tu sei precario?
Precario sin dagli anni 70, okay. Come si usava fare in certe botteghe artigiane, no? Per esempio, fornai dal 1900, io sono precario dal 1900.
Va bene, ora devi suonare.
Ok, ora devo suonare.
Ok, hai bisogno di cosa? Sedia, cosa?
No, siamo in due, io sono con Ivan.
Ok, e cosa fai? Che cosa ci fa ascoltare?
Beh, facciamo una canzone che non necessariamente è legata, come dire, al tema importante di questa giornata, però è una canzone che mi piace cantare ai nostri amici, ed è una canzone scritta in dialetto, nel nostro dialetto, e si chiama, adesso ti dico come, però mi devo relazionare con lui.
Non ci vuoi dire il titolo, no?
Sì, la canzone si chiama Siddu Arrinascissi.
Ah, Siddu Arrinascissi, ok. Hai bisogno di un paio di minuti per sistemarti?
2 minuti.
Va bene, ok, grazie a Marcello, ce l'ha fatta, lo aspettavo. Marcello, diciamo che... Va bene, non ti preoccupare, 2 minuti te li concediamo.
Grazie.
2 minuti ancora, ascoltiamo Marcello, vale la pena, vi consiglio di ascoltarlo perché è uno straordinario musicista. Io e Marcello abbiamo qualcosa che ci lega. Siddu Arrinascissi si chiama? Siddu Arrinascissi. Veniamo dallo stesso paese, siamo di Carini, sia io che lui. Lui andava in giro con la chitarra, io con le scarpine di ballo. Abbiamo provato a fare alcune cose, abbiamo vissuto una vita da precari.
Tu parla, io ti do...
Sì, però non mi fare dire troppe cose. E lui, insomma... Era sempre con questa chitarra in giro, alla fine poi Marcello ha raccontato delle cose, ci ha fatto sognare per un sacco di anni, suona dappertutto, però alla fine...
Te la cavi molto bene come condotto, come presentatore. Io non conoscevo questo tuo aspetto e ti ho ammirato a distanza, sono da 5 minuti, però insomma ho capito che sei stato, che hai avuto questo ruolo, un po' quello di legare anche tanti momenti, diciamo, artistici e dei colleghi che mi hanno preceduto.
Non è facile, devo dire. Pensa che io ho fatto il danzatore, non parlavo mai.
No, eh? Però parlavano le mie gambe per te.
E il mio cuore. Allora, sì, ci siamo?
Certamente, allora ci siamo.
Ok.
Ivan Cammarata.
Ivan,
eccolo lì.
Siddu Arrinascissi.
Cioè...
Dico per la delegazione del nord, Siddu Arrinascissi vuol dire...
Se rinascessi. E io, come dire, vorrei far precedere questa canzone giusto da una piccola riflessione, che è un po' una riflessione che viene da tutto a posto? Perfetto, direi di sì. Che viene dall'altro capo del mondo, ma questo giusto per dire come i sentimenti sono... A volte alcuni sentimenti sono certamente universali. È una canzone che racconta
del viaggio, del mio viaggio. Insomma, il viaggio poi è una grande metafora, insomma, della vita. E questa riflessione, suggerita da un poeta sudamericano che si chiama Rubén Blades, dice che si possono percorrere milioni di chilometri in una sola vita senza mai scalfire la superficie dei luoghi né imparare nulla dalle genti appena sfiorate, perché il senso del viaggio sta nel fermarsi ad ascoltare chiunque abbia una storia da raccontare. E adesso finalmente la suoniamo, vediamo un po' come... Terra mi pare infinita, virilla tutta, una basta una vita, tra America fino a Cina, eppure un viaggio fino a cartolini. Sta palla che gira non si stanca mai, chi di stanchi siamo nuovi, eppure chi ne riguai. La storia a suo tempo non scrisse, che siamo tutti parenti rulisse. E se tu rinascessi, girasse tutto il mondo, a seguita su, tutto l'anno, e a diventare onnivoro, mi confondesse all'Africa. E vince una valigia poi, a ricogliere su sciapure tutti i colori, piornate nevore, per sto occhi grandi, occhi caparrano sole, occhi mescate di rabbia e d'amore, capo mia su musica. E chiesto che d'una sapura alla vita, viaggiare come agghiunci le sale, capire che pensa un cristiano a Tahiti o che fanno nell'Africa usciali. Perché a vita capemo che siamo già grandi e manco tutti ci sapemo arrivare. Con è importante campare cent'anni, ma è bello saperla allargare. E se tu rinascessi, girasse tutto il mondo, a seguita su, tutto l'anno, e a diventare onnivoro, mi confondesse all'Africa. E vince una valigia poi, a ricogliere su sciapure tutti i colori, piornate nevore, per sto occhi grandi, occhi caparrano sole, occhi mescate di rabbia e d'amore, capo mia su musica. Valigia poi a ricogliere su sciabole tutti i colori, piornate e nevre e pestocchi grandi, occhi caparrano sole, occhi mescate di rabbia e d'amore, capo mia su musica. La terra mi pare infinita, virilla tutta, una basta una vita, American fino a Cina,
è pure un viaggio fino a Cartoli.
Grazie. Ivan Cammarata alla chitarra, il mio amico di lunghissimo corso Maurizio. Grazie. Rosso.
Grazie Marcello, grazie.
Grazie a te.
Grazie di essere qua.
Per questa, come dire, per averci invitato. Ci dispiace essere arrivati. Abbiamo Vabbè. Cercato di fare una corsa, ci siamo riusciti.
È stato bellissimo averti.
Siamo, grazie.
Va bene. Grazie a tutti, grazie. Allora. Spero di vedervi domani a Portella. Grazie. Arrivederci.